Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco, coscienza, innovazione e tecnologia.
Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
Francesco Rea. Se avete qualche curiosità da svelare, scrivete al numero di WhatsApp di Radio Immagina.
342-142-6902. Ripeto, 342-142-6902.
E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa.
Bene, bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica. Iniziamo come di consueto dalla rassegna stampa e iniziamo tornando a parlare di Covid, in particolare della sottovariante BA.5 che sembra essere più contagiosa delle altre varianti Omicron. E secondo il virologo Francesco Broccolo dell'Università Bicocca di Milano, siamo di fronte ad una mutazione che tiene insieme due elementi che appunto la rendono più contagiosa, più patogenica, come si dice in gergo. Secondo Broccolo, infatti, in questo articolo dell'ANSA a firma di Enrica Battifoglia, sorgono dei dubbi su quanto si è detto finora a proposito del fatto che il virus si stia evolvendo verso un'attenuata patogenicità. A fronte di queste osservazioni, conclude Broccolo, dobbiamo dire che il virus SARS-CoV-2 non necessariamente si evolve per divenire un virus attenuato e non possiamo prevedere quando ciò accadrà. E dal Covid passiamo al riscaldamento globale e al cambiamento climatico. Secondo un recente studio, il riscaldamento globale sta trasformando le Alpi, facendole diventare verdi. Da una parte, le nuove condizioni climatiche hanno portato ad una crescente riduzione della neve e a una ritirata costante dei ghiacciai. Dall'altra, hanno favorito la crescita di vegetazione. L'impatto del riscaldamento globale è particolarmente importante nelle aree di montagna che si stanno riscaldando ad una velocità doppia rispetto ad altre zone del pianeta. Il passaggio delle Alpi, dice ancora l'ANSA, dal bianco al verde crea un circolo vizioso che causa un'ulteriore accelerazione del ritmo di riscaldamento e scioglimento della neve. Rimanendo appunto nell'ambito dei cambiamenti climatici, andiamo al Corriere della Sera, dove Francesca Gambarini e Valeria Sforzini danno cronaca di un incontro che si è tenuto in occasione della giornata della Terra, che ha visto come protagonista il ministro Cingolani. Il titolo è Cingolani 2. Investire per la difesa del clima. Se l'umanità ha fatto uno sforzo epocale unendo le forze durante la pandemia, a maggior ragione dovremmo impegnarci di più per superare la crisi climatica dalla quale dipendono le prossime generazioni. A parlare il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato in occasione della giornata mondiale dell'ambiente dalla vice direttrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli e dal vice direttore Daniele Manca. Come spiega Cingolani, in tema di rinnovabili, in particolare di fotovoltaico, siamo già sulla buona strada. Le rinnovabili sono tra i temi che hanno suscitato maggiore interesse, così come anche le tempistiche della transizione. È inutile sostituire il gas russo con più gas, ha aggiunto il ministro. Riduciamone l'uso, installiamo rigassificatori, acceleriamo il passaggio alle rinnovabili. Non lasciamo che la guerra diventi una scusa per rallentare la decarbonizzazione. Questo è il momento, continua il ministro, di investire nella tecnologia del futuro. Per superare momenti più duri bisogna farsi trovare pronti e accelerare quando serve. Tra le alternative al petrolio, la fusione nucleare è stata citata come quella più promettente, dice Cingolani, sempre provocatorio, ma 18 anni potrebbe essere una roadmap ambiziosa ma realistica verso i primi prototipi di centrali a fusione nucleare. E sempre rimanendo in termini di clima e di uso del nucleare, andiamo al Libero, dove c'è un'intervista al presidente dell'Associazione Italiana Nucleare Umberto Minopoli in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro dal titolo Nucleare Ritorno al Futuro, edito da Guerini e Associati. L'approccio del governo, dice Minopoli, lo definirei realistico e doveroso, ma incompleto. Merito del ministro Cingolani è di avere coraggiosamente fatto aprire gli occhi su una realtà ovvia, ma per anni rimossa in Italia. In Europa e nel mondo si investe sul nucleare. Nel mondo sono in costruzione 54 nuovi reattori che si aggiungono ai 542 già operativi. Sono tutte centrali di grossa taglia, di terza generazione. Inoltre sono in sviluppo nuove tecnologie e reattori di piccola taglia che arriveranno sul mercato dopo il 2028. Il ministro ha invitato a prendere atto di questa realtà. E domanda Fausto Carioti, che ha realizzato questa intervista, dice: per voi nuclearisti il buco creato dall'addio agli idrocarburi russi è l'occasione giusta per mettere in discussione i dogmi della politica energetica italiana. Non dobbiamo purtroppo solo coprire il buco dell'addio al gas russo. Se lo facessimo solo con il gas preso da altre parti sarebbe come cambiare spalla al fucile. Non cambierebbe molto. Noi dobbiamo invece, dice Minopoli, diversificare il nostro mix energetico che oggi dipende troppo dal gas di importazione. L'idea che va per la maggiore, dice ancora l'intervistatore, anche tra i partiti, è sostituire il gas con le fonti rinnovabili. È tecnicamente impossibile, dice Minopoli. Chi la pensa così si illude. Dare un peso esclusivo a fonti intermittenti, volatili e non programmabili renderebbe il nostro sistema insicuro e instabile e non ridurrebbe la nostra dipendenza. L'energia continua e garantita in ogni tempo e a tutte le ore del giorno dovremmo importarla dalle centrali nucleari al nostro confine. Il mix energetico futuro non può essere dunque tutto rinnovabili al posto di tutto gas. Occorre un mix bilanciato di fonti intermittenti e continue. Una quota di nucleare è indispensabile all'Italia. E cambiamo argomento, andiamo nello spazio, prendiamo spunto da un dibattito che si è svolto a Trento in occasione del Festival dell'Economia, dedicato appunto alla Space Economy, ma in particolare dedicato al ruolo della Cina. Spazio, la leadership è cinese, l'Unione Europea è in ritardo. A mettere in evidenza il ruolo di leadership cinese è stato l'ex addetto scientifico all'ambasciata italiana di Pechino, Plinio Innocenzi. Ricorda Plinio Innocenzi come la Cina sia stato il quarto paese al mondo, dopo l'Italia che è stato il terzo, a lanciare un satellite nello spazio. Nel 2003 hanno lanciato il primo astronauta cinese. Nel 2021 al mondo ci sono stati 145 lanci, 55 cinesi, 45 americani, 25 russi. Nel frattempo il governo cinese ha costruito una serie di infrastrutture spaziali impressionanti. La base spaziale di Zhongguancun è la più grande del mondo e così la base di lancio di Wenchang. Per quanto riguarda le risorse umane, non dimentichiamo che in Cina ogni anno si laureano 1 milione di ingegneri. Questo ci ricorda Plinio D'Innocenzo, a cui si aggiunge Jean-Jacques Tortora del European Space Policy Agency. Sotto il profilo strategico, ha aggiunto Tortora, l'Europa è di fatto estranea ai grandi giochi del settore spaziale, avendo privilegiato gli aspetti ricerca e commerciali, lasciando ad altri il tema della sicurezza che non è mai stato al centro dell'agenda europea. E per chiudere, è Marta Dassù, che è appunto Senior Advisor per gli affari europei dell'Aspet Institute e già Vice Ministro degli Affari Esteri nel governo Monti e nel governo Letta, che ricorda come appunto l'Europa sia ancora indietro per investimenti, mentre gli Stati Uniti spendono poco meno del 4% del PIL, circa 40 miliardi di dollari nella ricerca spaziale, l'Unione Europea ne spende solo 14 miliardi di euro. Grazie e alla settimana prossima.
Radio Immagina.
Ben trovati a un nuovo approfondimento della settimana scientifica. Un saluto da Giulia Bonelli. La settimana scorsa vi abbiamo proposto la prima parte di una lezione tenuta dall'astronauta italiano Roberto Vittori all'Accademia dei Lincei, con l'organizzazione della Fondazione Leonardo e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. La lezione, dal titolo Lo spazio come nuova frontiera, era rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori. Oggi continuiamo questo viaggio attraverso le nuove frontiere del settore spaziale con la seconda parte della lezione di Vittori, che, oltre a ispirare le nuove generazioni, ha anche l'obiettivo di incuriosire i giovani verso lo studio delle materie STEM.
Il problema è culturale, perché gran parte di noi, della nostra generazione, non riesce a comprendere che non è una prospettiva da qui a 50 anni, ma dietro l'angolo. E dov'è l'angolo? Dov'è tutte le differenze nella storia dell'umanità? A un certo punto arriva il genio che riesce a fare il cambio di marcia. Le tante invenzioni, l'automobile, l'invenzione dell'automobile, l'invenzione dell'aeroplano. Quel momento storico è oggi. E l'invenzione di cui parliamo, cioè la rivoluzione, è passare dal razzo classico al razzo che diventa riutilizzabile. La parola riutilizzabile per la parte spazio è fondamentale. Cosa significa? Se voi guardate su YouTube, guardate un lancio qualsiasi, quando sono stato lanciato da Baikonur in Kazakistan, sono salito con un ascensore su un razzo che era 55 metri alto. Quando sono arrivato a bordo della stazione, la mia navetta era 3 metri. Mi sono perso 52 metri per strada. Per quale motivo? Nel momento in cui io utilizzo un razzo, la maggior parte è combustibile. Per quale motivo? Perché la gravità terrestre è molto forte. Se voi stasera nel privato della vostra cameretta cominciate a saltare, vi rendete conto che la gravità è tira. E poi c'è l'atmosfera. Quindi ci sono due motivi per cui uscire al di fuori dell'atmosfera terrestre richiede tantissima energia. Uno, la gravità. Due, l'atmosfera. Lo sforzo energetico per passare dalla superficie terrestre all'orbita terrestre è enorme. Per questo motivo, storicamente, tutti i razzi erano biglietti di sola andata, e cioè conto la rovescia, accensione dei motori, man mano che il razzo salza, il razzo è costruito in modo tale che i pezzi, man mano che il combustibile si brucia, vengono staccati, in modo tale che diventi più leggero man mano che ti alzi, per cercare di rendere efficiente il processo di transizione dalla superficie terrestre allo spazio. Quindi l'idea tecnologica di avere un razzo riutilizzabile è l'uovo di Colombo. Io costruisco un razzo, decollo, vado nello spazio e riatterro con lo stesso razzo. Come questo sia possibile se per 60 anni non ci siamo riusciti? Dicevo prima, la differenza la fanno sempre i geni o coloro che riescono a spingere il sistema fino alla rottura, fino al limite, e poi il limite non lo raggiungono, che è esattamente il momento storico che viviamo attorno a una realtà ben precisa che si chiama SpaceX, attorno a una persona ben precisa che si chiama Elon Musk, che sia genio, che sia pazzo, sarà la storia a dirlo, ma è colui che sta rivoluzionando il modo in cui noi riusciamo ad andare nello spazio per rendere lo spazio come accessibile a tutti. Lui in questo paesino del Texas, che si chiama Boca Chica, sta realizzando un gigante da 120 metri d'altezza. Se volete sapere quant'è, per curiosità, guardate fuori i palazzi, guardate quanto sono alti, 120 metri d'altezza è un grattacielo, che va nello spazio e riatterra. Ancora non l'ha dimostrato, per ora ha fatto soltanto dei test preliminari, però proprio in questi giorni e in queste settimane si è in attesa del test finale, che farà la differenza tra avere da qui a 20 anni sulla superficie lunare delle attività di estrazione di risorse, estrazione di materie prime, e tutto questo dal punto di vista del mondo accademico, scolastico, universitario. Noi dobbiamo essere pronti, non possiamo farci sorprendere da svegliarci un giorno e capire che il mondo ci ha cambiato attorno. Dobbiamo rapidamente prendere atto che se non avrà successo Elon Musk, ci sarà un Elon Musk 2 dopo qualche anno, perché ormai la tecnologia è matura. Quindi è assolutamente fondamentale rendersi conto che spazio civile, militare, commerciale, orbite terrestri, superfici lunare, Marte, questo è il nostro futuro. Piccola parentesi sul discorso Stazione Spaziale Internazionale, ironicamente triste attualità, ai tempi della Guerra Fredda la Stazione Spaziale Internazionale era stata voluta come elemento di dialogo tra gli americani e i russi. Legittimamente la Stazione Spaziale Internazionale, Russia, Stati Uniti, Europa, Canada, Giappone, è stato definito come il più grande successo di cooperazione internazionale mai realizzato. Russia e Stati Uniti, ai tempi della Guerra Fredda, era fredda fredda quella guerra ai tempi, era una fredda agghiacciante, deterrenza nucleare. Uno dei principali argomenti di discussione che hanno rotto il famoso ghiaccio è stato la Stazione Spaziale Internazionale. Io ho volato 2 o 3 volte, se volassimo assieme a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si vedrebbe gli incredibili mondi separati, la parte russa e la parte americana, tecnologie differenti, lingue differenti, magicamente assieme a orbitare a 27.000 km all'ora. È quasi incredibile pensare che tecnologie che sono state concepite in maniera stagna, separate da una parte all'altra, vengono lanciate in orbita. La prima volta che si incontrano, anche dal punto di vista meccanico perfettamente, è nel momento in cui sono nello spazio. Ironicamente la stazione spaziale torna ad essere uno degli elementi che rivengono, leggete sui giornali, questi spunti della stazione spaziale che potrebbe, tra virgolette, cadere, non cade fisicamente. È, essendo stata la stazione, il ponte tra l'allora Unione Sovietica e gli Stati Uniti, in questo momento di grande crisi è il simbolo che rischiamo di compromettere. La riutilizzabilità è l'uovo di Colombo. Voi immaginate di uscire da casa con la macchina, arrivate al lavoro e per strada vi siete persi tutti i pezzi della macchina, cioè avete soltanto il sedile. Dici una cosa ridicola, ma per 60 anni lo spazio questo è stato. Io parto con un razzo, mi perdo i pezzi per strada, arrivo in orbita e c'è rimasto solo il satellite. Se devo mandare un altro satellite, devo ricostruire un razzo, decine di milioni. È chiaro che con questo tipo di impostazione lo spazio non riuscirà mai a diventare accessibile a tutti quanti. Invece nel momento in cui io riatterro, quindi riutilizzo, e la riutilizzabilità è al limite dell'impossibile. Cioè, voi immaginate di buttare giù dal balcone un oggetto. Questo oggetto, come il gatto fa, nel momento in cui sta per toccare, si mette in la posizione corretta, accendi i retrorazzi e atterra. Soltanto col matrimonio tra artificial intelligence e tecnologie spaziali, SpaceX è riuscita ad aprire una strada. Adesso ci sono tanti negli Stati Uniti che cercano di copiare, la stessa Cina, la stessa Europa si sta muovendo nella stessa direzione. Quindi anche se fosse che SpaceX non riesce, ci sono tanti che hanno cominciato a rendere riutilizzabili le tecnologie spaziali. Questo apre un'autostrada, perché nel momento in cui noi riusciamo a uscire dall'atmosfera terrestre con dei sistemi riutilizzabili, con dei sistemi di quel tipo di dimensioni, lo Starship è un grattacielo, dentro ci va, quando io ho volato con la Soyuz, all'interno della Soyuz c'entrano 3 persone. All'interno di uno Starship ce ne vanno 100. La Soyuz vola 2 o 3 volte l'anno. Lo Starship è previsto volare 3 volte al giorno. È rivoluzionare dalle radici il modo in cui noi possiamo accedere allo spazio. A quel punto servono ingegneri, servono dottori, servono ricercatori, scienziati. Anche dal punto di vista, uno dei temi più importanti è sull'utilizzazione delle risorse extraatmosferiche. Se io atterro sulla superficie lunare riesco a estrarre ossigeno, ma la proprietà di chi è? Quindi gli aspetti giuridici, gli aspetti normativi. È un in sintesi, il nuovo ambiente di lavoro dove la vostra generazione, che piaccia o non piaccia, vi troverete completamente immersi.
Radio Immagina.
Concludiamo la puntata di oggi come di consueto dando uno sguardo ai fatti della storia. Il 6 giugno di 10 anni fa, nel 2012, si realizzava il primo volo intercontinentale con un aereo alimentato ad energia solare, si chiamava il Solar Impulse, realizzato da Bertrand Piccard, figlio del noto Jacques Piccard, che per primo scese nella fossa delle Marianne, un volo dalla città di Madrid in Spagna, quella di Rabat in Marocco, un primo volo intercontinentale della durata di 19 ore, appunto completamente svolto con energia solare. Il 1933, lo stesso giorno, nasceva invece il Nobel Erich Roer, progettista del microscopio a scansione per effetto tunnel, un potente strumento per lo studio delle superfici a livello atomico che appunto gli valse il premio Nobel per la fisica. Andiamo al 5 giugno del 1224, quando Federico II fondò lo Studium, l'Università di Napoli, una delle più antiche al mondo, sicuramente la prima università laica d'Europa. Il 4 giugno del 1929, il pioniere della fotografia George Eastman teneva la dimostrazione di un film girato in Technicolor, ed era solo in 1929, con una cinepresa a tre pellicole, ognuna delle quali riproduceva uno specifico colore primario. Il 3 giugno del 1896 invece Guglielmo Marconi presentava ufficialmente richiesta di brevetto per l'invenzione della radio. E chiudiamo oggi con la data del 2 giugno 1743, che è la data di nascita dell'alchimista Cagliostro, una figura piuttosto controversa. Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, nato il 2 giugno del 1743 a Palermo e morto nella Rocca di San Leo in prigionia il 26 agosto del 1795 a 52 anni. Secondo alcuni storici, in realtà Giuseppe Balsamo non fu Cagliostro, erano due persone differenti. Questa controversia sull'identità era stata voluta dall'Inquisizione, che appunto condannò poi di fatto Cagliostro, perché che avrebbe pagato Balsamo e la moglie per recitare il ruolo di Cagliostro e farlo passare per un impostore truffaldino e screditarlo così agli occhi del popolo. Di sicuro di Cagliostro si ricorda le parole che disse di se stesso al procuratore generale di Parigi nel 1786 e con le quali concludiamo questa parte storica. Dice Cagliostro: la verità su di me non sarà mai scritta perché nessuno la conosce. Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo. Al di fuori del tempo e dello spazio, il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza e se mi immergo nel mio pensiero rifacendo il corso degli anni, se proietto il mio spirito verso un modo di vivere lontano da colui che voi percepite, io divento colui che desidero. Partecipando coscientemente all'essere assoluto, regolo la mia azione secondo il meglio che mi circonda. Io sono colui che è. Insomma, una figura molto affascinante, molto controversa, appunto è stato alchimista, avventuriere, truffatore, esoterista italiano, morì alla Rocca di San Leo prigioniero, rocca che peraltro vi consiglio di andare a visitare perché è veramente un piccolo gioiellino nelle montagne dell'Appennino tosco marchigiano. E con questo è tutto, vi ringrazio dell'ascolto per questa 19ª puntata e vi do appuntamento alla settimana prossima.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta. Francesco Rea e
Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo,
ricordando che potrete ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina
o su Spotify.
Ciao!